Leggiamo nel Vangelo di Giovanni, nel capitolo 8, leggiamo i versetti che vanno dal 37 al 56, scusate, al 59. Mara, vuoi?
Sì. Io so che siete progenie di Abramo, ma cercate di uccidermi perché la mia parola non trova posto in voi. Io parlo di ciò che ho visto presso il Padre mio, e anche voi fate le cose che avete visto presso il Padre vostro. Essi rispondendo gli dissero: Il Padre nostro è Abramo. Gesù disse loro: Se foste figli di Abramo, fareste le opere di Abramo. Ma ora cercate di uccidere me, uomo, che vi ho detto la verità, che ho udito da Dio. Abramo non fece questo. Voi fate le opere del padre vostro. Perciò essi gli dissero: Noi non siamo nati di fornicazione, noi abbiamo un solo padre, Dio. Allora Gesù disse loro: Se Dio fosse vostro padre, mi amereste, perché io sono proceduto e sono venuto da Dio. Non sono venuto infatti da me stesso, ma è lui che mi ha mandato. Perché non comprendete il mio parlare? Perché non potete ascoltare la mia parola? Voi siete dal diavolo, che è vostro padre, e volete fare i desideri del padre vostro. Egli fu omicida fin dal principio e non è rimasto fermo nella verità, perché in lui non c'è verità. Quando dice il falso, parla del suo, perché è bugiardo e padre della menzogna. A me invece, perché vi dico la verità, voi non credete. Chi di voi mi convince di peccato? E se dico la verità, perché non mi credete? Chieda a Dio, ascolta le parole di Dio. Perciò voi non le ascoltate perché non siete da Dio. Allora i giudei gli risposero e gli dissero: Non diciamo con ragione che sei un samaritano e che hai un demone? Gesù rispose: Io non ho un demone, ma onoro il Padre mio. Voi invece mi disonorate. Or io non cerco la mia gloria. V'è uno che la cerca e che giudica. In verità vi dico che se uno osserva la mia parola, non vedrà mai la morte in eterno. Gli dissero dunque i giudei: Ora conosciamo che tu hai un demone. Abramo e i profeti sono morti. Tu invece dici: Se uno osserva la mia parola, non gusterà mai la morte in eterno. Sei tu più grande del padre nostro Abramo, il quale è morto? Anche i profeti sono morti. Chi pretendi di essere? Gesù rispose: Se io glorifico me stesso, la mia gloria è nulla. È il mio padre che mi glorifica, quello che voi dite essere vostro Dio. Voi non l'avete conosciuto, e io però lo conosco. E se dicessi di non conoscerlo, sarei un bugiardo, come voi. Ma io lo conosco e osservo la sua parola. Abramo, vostro padre, giubilò nella speranza di vedere il mio giorno. Lo vide e se ne rallegrò. I giudei dunque gli dissero: Tu non hai ancora 50 anni e hai visto Abramo? Gesù disse loro: in verità io vi dico, prima che Abramo fosse nato, io sono. Allora essi presero delle pietre per lanciarle addosso a lui, ma Gesù si nascose e uscì dal tempio passando in mezzo a loro, e così se ne andò. Amen.
Non poco, non poco. Io so che siete la progenie di Abramo, ma cercate di uccidermi, perché la mia parola non ha posto in voi. Che significa? Quante volte cerchiamo di uccidere, ma non solo fisicamente. Loro cercavano di ucciderlo fisicamente, ma cerchiamo in ogni modo di uccidere Gesù nella nostra vita, nella nostra società. perché vuol dire che, come dice il padre vostro, è il diavolo. Il padre vostro è il diavolo, che fu omicida fin dal principio. E sono tanti modi di uccidere, di mortificare. Ce ne sono tanti. Il nostro comportamento spesso e volentieri appartiene a questo modo di fare. L'ipocrisia è un'altra forma, un altro modo di uccidere in modo subdolo il nostro prossimo. Poi c'è ancora, vorrei leggere ancora nel Vangelo di Matteo, al capitolo 5, prima che entriamo. Ma dunque, i versetti dal 17 al 22. Volontario. C'è qualcuno che vuole leggere? Leggi tu.
Non pensate che io sia venuto ad abrogare la legge o i profeti. Io non sono venuto per abrogare, ma per portare a compimento. Perché in verità vi dico, finché il cielo e la terra non passeranno, neppure un iota o un solo apice della legge passerà, prima che tutto sia adempiuto. Chi dunque avrà trasgredito uno di questi minimi comandamenti e avrà così insegnato agli uomini, sarà chiamato minimo nel regno dei cieli. Ma colui che li metterà in pratica e li insegnerà sarà chiamato grande nel regno dei cieli. Perciò io vi dico, se la vostra giustizia non supera quella degli scribi e dei farisei, voi non entrerete affatto nel regno dei cieli. Voi avete udito che fu detto agli antichi, non uccidere, e chiunque ucciderà sarà sottoposto al giudizio. Ma io vi dico, chiunque si adira contro suo fratello senza motivo, sarà sottoposto al giudizio e chi avrà detto al proprio fratello raca sarà sottoposto al sinedrio e chi gli avrà detto stolto sarà sottoposto al fuoco della Geenna. Amen.
Come vi dicevo poc'anzi, la parola di Dio non si contraddice e vorrei che tenessimo d'occhio il versetto 22, quando dice, leggo anche il 21, voi avete udito che fu detto agli antichi, non uccidere. E chiunque ucciderà sarà sottoposto al giudizio. Ma io vi dico, chiunque si adira contro suo fratello senza motivo sarà sottoposto al giudizio. E chi avrà detto al proprio fratello raca, che vuol dire stupido, o comunque lo tratta da, non ha rispetto, lo tratta da scemo, lo tratta da, sarà sottoposto al sinedrio. E chi avrà detto stolto sarà sottoposto alla Geenna del fuoco. Quindi, ecco, ci sono tanti esempi nella scrittura, no? Di omicidi, di tentato omicidio, ce ne sono veramente tanti. E tra questi sicuramente vi ricorderete per chi conosce un po' la scrittura, se no dobbiamo leggerla tutta, però non ci basterebbe questa mattina. E vi ricorderete che ci sono tutta una serie di omicidi, tentati omicidi, ce ne sono veramente tanti. E vi ricorderete di Saulo, che cercava di uccidere, l'avesse potuto, avrebbe fatto, cercava di uccidere Davide. Questo questo ragazzo che non aveva fatto niente di male, se non che era finito al servizio del re, di Saul. Ma noi sappiamo che quando è finito al servizio di Saul, sappiamo che Davide era già stato unto re, era stato unto da Samuele, ma sicuramente Saul questo non lo sapeva, non lo sapeva. Probabilmente era un modo come proteggere Davide. Ma nonostante ciò, Saul ha continuato per tutta la vita di Davide e ha cercato di ucciderlo, ma poi a un certo punto sapete che Davide uccide Golia, il gigante Golia, lo ricordate? Insomma, i libri di storia sono pieni e più che pieni. Abbiamo tutta l'iconografia dei dipinti, statue, tutto ciò che volete che racconta la storia di Davide e Golia. Insomma, ci sono artisti famosi che hanno rappresentato, cercato di presentare Davide e Golia con la testa in mano, lo ricordate? Bene, da questo ne scaturì da questo fatto che Davide era diventato un eroe agli occhi di Israele. E sappiamo che tutte le donne gridavano: Davide, Saul ne ha uccisi 1.000 e Davide ne ha uccisi 10.000. Apriti cielo. La gelosia sormontava. Diciamo che era, non aveva giustificazione. Cos'è che muoveva il disprezzo, l'odio nei confronti di Davide? Abbiamo visto che un giorno, mentre Davide era seduto, Saul prese una lancia e gliela tirò contro, la lancia si piantò nel muro. Potremmo continuare. Ma cos'è che muove il desiderio di uccidere? Ci sono tanti, ma poi, sapete, c'è proprio una scala. Poi alla fine, la cosa più eclatante è proprio la morte fisica. Ma Gesù ci dice: non temete coloro che possono uccidere il corpo, ma non l'anima. Temete piuttosto chi può far morire l'una e l'altra cosa. E noi sappiamo che l'altra cosa ha a che vedere con la Geenna, con la morte seconda, così come sta scritto. Ma nel Vangelo che abbiamo letto prima, c'è proprio, cioè io cerco di sopprimerti. Ci sono tanti modi per tentare e cercare di sopprimere il nostro prossimo. Insomma, non siamo di facile equilibrio, nessuno di noi è di facile equilibrio. E sapete, non c'è bisogno di ammazzare una persona. Tante volte basta il desiderio nel nostro cuore. Il capo ufficio che ci dà fastidio, o qualsiasi, o ci piace una donna e pensiamo che, oh, se morisse il marito potrei sposarla io. se sono un credente, perché sai, so che non posso farlo diversamente, perché sono credente. Però, in fondo, guarda, ci sono tanti, dovremmo imparare ad analizzare noi stessi. E Gesù, abbiamo visto, non adopera mezze parole, sotterfugi per arrivare al dunque. E dice chiaro, se Dio fosse vostro padre, mi amereste, perché io sono proceduto e venuto da Dio. Ecco, ma facciamoci due domande. Chi di noi ama Gesù? Dice, ma certo che lo amo. È un mito. Sì, ma tu ami un mito o ami quel Gesù che conosci? No. E non sono venuto da me stesso, ma da colui che mi ha mandato. Perché, dice, non comprendete il mio parlare? Perché? Dice, perché non potete ascoltare la mia parola? Sapete perché? Perché voi siete dal diavolo, che è vostro padre, e volete fare desiderio il padre vostro, che fu omicida fin dal principio, e non è rimasto fermo nella verità, perché lui non c'è verità. Quando è che lui non c'è verità, quindi immaginate, quando dice il falso, parla del suo, perché è bugiardo e padre della menzogna. Poi, scorrendo i versetti, Gesù dice, in verità vi dico che se uno osserva la mia parola, non vedrà mai la morte in eterno. Ecco, allora poi comincia la diatriba con i giudei. Ma potremmo dire, noi diciamo giudei, ma con chiunque, qualsiasi uomo. I giudei sono esattamente uguali a tutti gli altri. La differenza è che loro conoscono la parola di Dio, sono istruiti per conoscerla e quindi il problema è sempre quello. Per chi la conosce, la responsabilità è ancora più grande. E poi, Gesù disse loro, in verità vi dico che prima che Abramo fosse, io sono. Io sono cosa? Io sono eterno. Allora, è da un po' di tempo che nel mio cuore torna alla mente la parola che, del Signore che disse a Paolo, va, la mia grazia ti basta. Sapete? Non si era divertito il Signore a fare in modo che concedesse, cioè permettesse, scusate, la parola giusta è questa, che Paolo avesse una spina nella carne, nel fianco. Ma sapete, questo gli era stato messo a motivo delle rivelazioni che nessun uomo aveva mai avuto, così grandi. E finché non si, perché non si inorgoglisse, gli fu messa questa spina nella carne. Noi ci sono troppe cose quelle che non comprendiamo. Noi cerchiamo spesso la perfezione qui, sulla terra. Scusate. Ma dovremmo valutare quella che è la nostra fede. Allora, se veramente abbiamo creduto, Domanda, perché non siamo cambiati? E Gesù dice, non chiunque mi chiama Signore, Signore, ma chiunque avrà fatto la volontà del Padre mio. Allora, per noi che siamo abituati ad avere le prelibatezze di questa vita, ricordo che siamo degli occidentali pieni di cibo e di benessere. Per noi che siamo abituati ad avere queste cose, diventa queste parole della grazia diventano quasi incomprensibili. Eppure vi posso garantire, benché la mia parola non è parola d'uomo, ma viene da Dio, l'unica cosa che cambia la nostra vita è la grazia. La grazia che Dio ha fatto a coloro che ha preconosciuto prima della fondazione del mondo. Ormai siete abituati dovete aver pazienza. Per noi che siamo abituati ad avere, vi dicevo, queste prelibatezze, da un lato vediamo che tutte le cose cooperano per il bene di coloro che amano Dio, perché c'è scritto così. Non lo capiamo, ma è così. La spina nel fianco di Paolo, non la capiamo, ma è così. E Paolo ha chiesto a Dio per ben 3 volte che gli fosse rimossa. Allora, da una parte vediamo che tutte le cose cooperano per il bene di coloro che amano Dio, dall'altra nella nostra vita vi sono acciacchi e sofferenze. Cioè, vediamo che tante cose coincidono per il nostro bene. Ce ne accorgiamo quando siamo diventati credenti. Ci sono tante cose che... Ma nello stesso momento vi sono acciacchi e sofferenze. Ecco, il mio per esempio è un acciacco. Altri ne hanno altri che sono meno evidenti. Ma il bene primario rimane proprio nel sapere che Dio è informato sulla tua salute e che tu mediti sulla sua parola giorno e notte. Questo è il bene primario. Vorrei che non ci fosse nulla in mezzo tra me e il Signore. E invece ci sono tante cose, ma nel mio cuore c'è il desiderio di poterle rimuovere. Cerco di capire i miei giorni. E il Signore dice: imparate a contare i vostri passi e i vostri giorni. Mi giro attorno e ogni cosa che vedo è sfuggente. Ogni cosa corre in avanti, no, e chi è che può dire il contrario? Guardo, verifico bene e vedo che una maledizione ha divorato la terra e che pochi sono gli uomini che ne sono rimasti. Isaia 24. Ci arriveremo. Gesù dice nel capitolo profetico che guerre e rumore di guerre ci sono, vediamo che ci sono stupri, omicidi, violenze inaudite. A guardare bene in questi giorni, sentite, sapete che si parla di quello che è stato il crimine più grande della storia, l'Olocausto. Allora, ma noi guardiamo solo questo fatto di omicidi terribili di massa, omicidi di innocenti, ma non ci limitiamo solo, questo è un fatto terribile, cruento, il peggiore della storia secondo me, ma siamo abituati a guardare queste cose sempre dietro al televisore, anziché capire ciò che muove questo, ciò che muove questi crimini. Lasciamo perdere chi, perché in questo caso è un nome, si chiamava Hitler, con tutti quelli che l'hanno seguito, ma in Russia ce n'era un altro, si chiamava Stalin, e si potrebbe continuare. Ecco. Io direi che più che solo guardare alla storia, dobbiamo guardare le cause, non solo l'effetto. Cos'è che ha causato questo? E io non parlo dal punto di vista storico, perché dal punto di vista storico sappiamo, no, che questo è avvenuto perché ci sono delle cause precedenti. Il problema è che cosa causa tutto questo e che cosa ha reso l'uomo disumano, così disumano, e ancora oggi per cosa vive l'uomo? Domanda, per cosa vive l'uomo? Sentivo nei racconti e nelle testimonianze di questi giorni sul nazismo, provo a capire. O meglio, sull'uomo, che cosa succedeva? Prendevano bambini neonati, piccoli, li scorciavano in due, per regà, così, tac, e li buttavano nel fiume, freddo. Altri li buttavano vivi, così. E davanti agli occhi delle loro madri. Anche in questi giorni ci sono guerre, ma noi se ne parla poco, così poco. Si sa, nessuno più parla di che cosa è avvenuto e che cosa avviene in Afghanistan. Anche in questi giorni ci sono guerre, lontano dai nostri occhi. Vediamo qualche volta qualcosa sui media, in qualche televisione. Vediamo bambini mutilati dei loro arti. Vedere un bambino con una gamba sola, con un braccio solo, perché le bombe degli adulti, dei criminali. Sono scoppiati. Io dico, in questi giorni c'è il rischio che questi pazzi facciano scoppiare un'altra guerra. Lo sapete bene. I misteri sono, però rimane un mistero occulto, non si capisce perché dovrebbero. Uno cerca le colpe di qua. E cerca le colpe di là. Ma c'è scritto, il Signore ha detto che il mistero dell'iniquità è grande, cioè della malvagità, perché è una cosa incomprensibile. Il male è una cosa incomprensibile. E che questo non finisce, perché sappiamo che, per esempio, in questi giorni, dopo che i nostri eroi occidentali hanno combattuto per anni e hanno speso 4.500 miliardi per fare la guerra in Afghanistan, se ne sono andati abbandonando donne, uomini, bambini quella società peggio di prima in mano ai talebani. Sapete, 4.500 miliardi di dollari o di euro sono una cifra che avrebbe, quelli potevano vivere tranquillamente con questa cifra, per 3, 400, 500 anni senza far niente, con asili, scuole, con tutto, anche di più. Invece sono lì che muoiono di fame e di freddo per le strade, perché l'inverno afghano è molto freddo, perché i ricchi occidentali se ne sono andati. Io credo che tutti quanti voi, chi ha visto le immagini terribili delle persone che sono saliti sulle ali degli aerei per sfuggire al loro destino, e sono caduti dagli aerei, a un certo punto i piloti non si sono fermati. Ve le ricordate queste scene? Sono scene terribili. Ma queste storie, queste dei talebani, e non solo dei talebani, sta succedendo nello Yemen, ovunque. Ma ciò che io voglio capire non è la storia. Non è la storia. Ciò che voglio capire è qual è il mostro che divora l'uomo. Cos'è questo mostro che divora l'uomo? Che è il male oscuro. Qual è questo male oscuro che lo abita? E sapete, non dobbiamo andare proprio alle cose così eclatanti. Basta molto meno. Gesù ha detto: basta che dici raca e sarai sottoposto al Sinedrio. E poi carica la dose. Vedete, molti ebrei, per quel che hanno visto, sono rimasti terrorizzati, i sopravvissuti, sapendo che quelle stesse cose possono riaccadere di nuovo. Possono riaccadere di nuovo. E dice: ma non c'è più Hitler. Ma ce ne sono tanti. Dall'oggi al domani, sapete, Satana riesce a tirare fuori dal suo cilindro da un momento all'altro. E sappiamo che questo Satana, che si chiama Anticristo, arriverà. Non sappiamo se è già in mezzo a noi, non lo sappiamo. Ma l'Apostolo, nella scrittura, la parola di Dio ci mette in guardia su questo. Ora, sapete, queste stesse cose possono riaccadere. Sapete perché? Perché l'uomo non diventa migliore, come qualcuno dice. Non diventa migliore, perché l'uomo è sempre lo stesso. Ora, finché lo foraggi, tutto calma. Ma quando gli viene a mancare qualcosa, allora tira fuori il peggio. E questo succede anche a noi. Succede a noi, succede fra di noi, succede nelle nostre famiglie. A me manca questo, a me manca l'altro, io vorrei quest'altra cosa, io vorrei quest'altra. Ma io mi chiedo, ma Gesù cosa ha detto? L'abbiamo visto qua. Perché non ascoltate la mia parola? Perché non siete figli di Dio? Eh sì, è inutile che ci raccontiamo la storia. E io, forse l'ho detto anche in un'altra occasione, c'era una mia compagna di classe che non sapeva cosa diceva, ma aveva una memoria di ferro, leggeva, aveva una memoria fotografica, una cosa impressionante. Lei guardava la pagina e la ripeteva la pagina. esattamente così come era scritto, ma non sapeva cosa stava dicendo. E così rischiamo anche noi, di leggere, leggere e non sapere cosa stiamo dicendo. Allora, sapete, l'uomo non cambia mai. C'è bisogno che il mostro diminuisca e che Cristo cresca in me. Perché se non avviene questo, e io sono tutte le volte lì a raccontarla, cerco di ricavarmi sempre una nicchia nella nicchia, ma poi non arrivo a una soluzione soddisfacente per il Signore. Ma se io continuo sempre e non analizzo mai queste cose, sapete, non c'è bisogno di ammazzare una persona l'ammazza in tanti modi. Uno dei modi classici per ammazzare il tuo prossimo è la superbia. Sapete, anche la parola aspra. Tutte queste cose qua che non hanno posto, cioè nel cristiano non possono aver posto, perché i frutti dello spirito sono scritti chiari. E non è un libro di storia, è un libro di fede. Sono scritti chiari. Quindi, certe volte, il nostro prossimo ci fa delle domande, non gli rispondiamo perché ci riteniamo offesi, riteniamo che la sua domanda sia stupida, riteniamo tante cose del genere. È un altro modo per uccidere, per offendere, perché quello è un male che viene fatto. Un male che viene fatto. C'è scritto che l'amore non offende e non si offende, ma non offende. In principal modo. Allora c'è bisogno che io diminuisca e che Cristo cresca in me. Ma quando? Scusa, quando? Scusate, quando? Quando ci portano al cimitero? Allora? Non lo so. Allora, quando analizzo queste cose, mi sento ancora più. Di più, in un oceano te tempestoso, in una notte senza stelle. Sapete, quando Paolo vagavano con la nave, che poi è andata a sbattere sugli scogli, lo sapete questo, no? L'avete letto. Per giorni non si vedeva il sole, immaginate le stelle di notte, non si vedeva nulla. La tempesta, il conto. Immaginate che è così, è così. Però noi vogliamo dimenticare e rimuovere dalla nostra coscienza quello che non possiamo rimuovere. Perché noi possiamo tranquillizzarci solo se veramente abbiamo comunione con Dio. Vedete che questo torna spesso, ritorna spesso questo. Allora abbiamo invece urgente bisogno di questa bussola che l'uomo ha smarrito totalmente. Poi dice, l'uomo omicida, Satana non vuole conoscere la verità perché è padre della menzogna. E allora ecco perché non ci dico, ma come mai c'è tutta questa resistenza nell'ascoltare la parola di Dio quando uno cerca di parlare agli altri, al proprio prossimo, di chi è Gesù, di quello che ha fatto per te e per noi? Perché sono pieni dell'avversario, sono pieni di Satana. Allora, il mondo ha questa necessità. Ma noi sappiamo che l'avversario, il suo spirito è potente dentro le persone. E abbiamo visto in molti racconti, anche in quello degli Atti degli Apostoli, quando quest'uomo posseduto esce e comincia a maltrattare e a malmenare quelli che stavano attorno. Adesso non posso dilungarmi su tutte queste cose, però basta leggere. E allora abbiamo invece urgente bisogno di quella bussola che abbiamo smarrito, che è quella di accettare la parola di Dio, non solo di guardarla. Infatti c'è scritto: non siate solo, ma siate facitori della parola di Dio. E senza questa parola, se io non l'avessi conosciuto, avrei avuto una tristezza oggi come oggi incommensurabile. Avrei avuto un'angoscia, una tristezza talmente grande nella mia vita, se non avessi conosciuto il Signore, non avessi conosciuto la sua volontà. E dico questo perché vi ricordate che qualcuno di noi, o quasi tutti, noi studiavamo diverse poesie all'epoca, e tra queste ce n'era una che mi aveva colpito in modo particolare, che è di Giovanni Pascoli, me la ricordate, 10 agosto. Perché? Perché non è che mi piace, perché mi fa riflettere. Su cosa? Sul male gratuito che l'uomo compie. Il male gratuito che l'uomo compie. E questo male viene fatto sotto le stelle, sotto il creato che Dio, sotto alla luce del sole, sotto il suo creato. Il suo creato era puro immacolato, era, dico perché l'uomo l'ha corrotto col peccato ogni cosa. E questa poesia, per chi non la conosce, dico solo due cose. Vi ricordate, recitava: tornava una ronda nel tetto, l'uccisero. Cadde tra spini e l'aveva nel becco un insetto, la cenna dei suoi rondinini. Io mi ricordo quando ero bambino, quante volte quelli più grandi di me, o non solo, mi insegnavano queste crudeltà, ad ammazzare gli animali, gli uccellini, ad infilzarli con legarli per una zampa, ma non inorridite, per favore, e infilzati con le frecce fatte con i raggi dell'ombrello a distanza. Tornavano ronde nel tetto, l'uccisero, cadde tra spini, ella aveva nel becco un insetto, la cena dei suoi rondinini. Anche un uomo tornava al suo nido, l'uccisero, gli restarono in mano le bambole che stava portando ai suoi bambini. Ecco. Poi alla fine della poesia, Giovanni Pascoli chiama tutto questo di cui stiamo parlando, quest'atomo opaco del male, quest'atomo opaco del male, non sapendo spiegare diversamente la cosa, lo chiamo quest'atomo opaco del male. E la scrittura parla del mistero dell'iniquità, vedete? Ora, se non avessi conosciuto il Signore, la sua misericordia, la sua giustizia, ora come sarei davanti a questo? Ora io ho certezza che il Signore è giustizia e che farà giustizia di ogni cosa, di tutto il male che è stato fatto sulla terra e anche di quello che si farà. Il Signore farà giustizia di tutto questo. Ma se io non avessi conosciuto il Signore nella mia vita, cosa avrei avuto in cambio? Ecco perché questo è l'incontro più importante della mia vita. E quindi, se tu sei un uomo sensibile, ora parlare di sensibilità ai giorni d'oggi è abbastanza complicato, perché anche i libri di storia, di letteratura, le poesie, ogni cosa è cambiata, ogni cosa, perché sai, bisognava cancellare quello che era romantico, perché era ritenuto antiquato. Invece comunque c'erano dei sentimenti di nobiltà che dovete avere pazienza. Oggi man mano stanno scemando, se no sono proprio spariti. Ora non c'è timore di Dio. Ecco, che cos'è l'uomo che ha reso, cos'è che ha reso l'uomo così disumano? E questa è la cosa, perché prendere la storia e dire è successo questo, bravo, sono contento che lo sai, ma il fatto devi sapere perché è successo. Capite come cambiano le cose? Perché è successo? Ecco, perché c'è tutto ciò? Perché l'uomo è diventato, dire disumano è dire che è privato della cosa, cioè è diventato privo di ogni bene, cieco e nudo, incapace di usare pietà, arido come il deserto senza acqua. Non c'è timore di Dio, sia fuori che dentro la chiesa. Parliamo in italiano, perché io la storia di coloro che dicono, ma noi siamo giusti e quelli che sono fuori sono sbagliati. Io comincerei, c'è scritto, il Signore dice che il giudizio comincerà dalla sua chiesa. C'è scritto ancora, se il giusto è salvato appena, ma giusto non perché è giusto lui, perché è giustificato, se il giusto è salvato appena, cosa succederà degli altri? Perché noi qui la raccontiamo sempre sotto forma di favola e anche con i dolcini, naturalmente. Quindi non c'è timore di Dio, sia fuori che dentro la Chiesa. Io lo dico questo. Anche le persone più miti, più dolci, cerchiamo di capirci, che hai conosciuto, a un certo punto vedi che cambiano, diventano irriconoscibili. Cioè, dei momenti dici, ma chi è questa persona qua? Non la conosco. Il loro volto, la loro persona non sono più, non sono più, sono qualcun altro, perché qualcun altro ha preso il loro posto. Ma abbiamo letto, non fate posto al diavolo, nella lettera degli Efesini, non fate posto al diavolo, non fate posto al diavolo. E facciamoci quattro calcoli. Allora, come mai succede questo? Vediamo che il loro volto, la loro persona, si tramutano, diventano persone, dice, ma scusa, ma questo è pazzo, ma io non capisco. Leggendo e rileggendo il capitolo 4 di Efesini, non solo, sapete, c'è anche il capitolo che parla dei frutti dello spirito e dei frutti della carne. Ora, se io prendo la mia foto della mia identità spirituale, occhio, e la sovrappongo a queste parole, deve combaciare come un'immagine col puzzle, uguale. È lì, deve incastrarsi lì, deve combaciare. Deve essere in quel po'. Allora sì che posso dire, ma probabilmente se combacia vuol dire che io sto perlomeno mettendo in pratica per quanto mi è possibile la parola di Dio. E quindi c'è questo, devo cercare di sovrapporre non la mia foto, ma la mia foto spirituale a quell'altro strumento che si chiama i frutti spirituali. E devo sovrapporre queste due. Se coincidono, vuol dire che Gesù vive in me. Allora, non fate posto al diavolo. E se vedete invece che ci sono delle nette differenze nella sovrapposizione, pace e non corrisponde. Quest'altra parola e non corrisponde. E corrispondono invece a questo tutta una serie di nomi, che sono invece quelle della carne. Allora sicuramente non sono a posto. Allora anche noi dobbiamo sforzarci e vedere se questo che indossiamo noi è il vestito della parola di Dio. Ma cosa dobbiamo aspettare? Dobbiamo aspettare di andare al cimitero? Non lo so io. Ma vedete che il Signore non scherza. Ha dimostrato, cioè il Signore quello che doveva fare l'ha fatto. Il resto lo dobbiamo fare noi, ma non da mo'. Ma siamo in ritardo grave. Allora anche, ve l'ho detto sempre, il nostro difetto è quello di credere di essere eterni. Anche noi dobbiamo sforzarci di vedere se questo vestito della parola di Dio riusciamo a calzarlo bene. Se riusciamo a calzarlo senza difetto. Sapete, io non sono un sarto, ma quando vedi che di là tira, di là sì, il vestito ti entra, ma poi è pieno di difetti, non ti calza, è troppo largo, è troppo stretto, insomma, deve calzare alla perfezione. Deve essere senza difetto. E così deve essere il vestito della parola di Dio su ognuno di noi. Per vivere che cosa? Per vivere una vita di pace e serenità, nonostante il mondo, nonostante ciò che mi circonda. Cioè, ciò che succede in giro non mi può cambiare. Non può cambiare la mia vita. E come dicevamo, io appartengo a Cristo. Invece spesso vi emergono ferite profonde e si sollevano queste ferite della nostra vita perché c'è Satana che va e capisci, le tira fuori, o le va a toccare e esce fuori il peggio. E se siamo credenti questo non deve succedere, perché sapeste, pensate a Cristo. Giusto, crocifisso per gli ingiusti. Allora, noi siamo tutti nati nel male, nell'iniquità, tutti, tutti, tutti. Quindi se siamo credenti e abbiamo capito ciò che Cristo ha fatto per noi, perdonate, perdoniamoci a vicenda, così come sta scritto. Ma non perché è scritto, ma perché lo accettiamo volentieri. Allora, invece, ferite profonde si sollevano e si scagliano verso il nostro prossimo. Per una parola, mamma mia, ma che stiamo impazziti? Ma tu hai detto, ma quando? Sì, una volta. No. Anche Saul, senza motivo alcuno, odiava Davide. Non sapeva ancora che Davide, nessuno gli aveva detto che era stato unto. Poi ne è subentrata la gelosia. Ma la gelosia c'è scritto che è un fenomeno carnale, diabolico. È subentrato dopo e voleva ucciderlo. E ci ha provato. Ci ha provato in più di un'occasione. Perché? Perché? Allora, cos'è questo male? Questo male oscuro, che cos'è questa arroganza, che noi adoperiamo nei confronti del nostro prossimo. Se è così, non abbiamo conosciuto Cristo, non ci siamo rasserenati. Stiamo vivendo una tragedia ed è meglio che la rimuoviamo dalla nostra vita, assolutamente. E cerchiamo di far calzare il vestito della parola di Dio su di noi. E che cosa sono queste parole che spesso si lanciano in libertà, accusando il nostro prossimo? Ora io vi dico che chiunque avrà detto raca al proprio fratello sarà giudicato. Potremmo continuare. Sapete perché? Perché c'è l'arroganza. Davide era stato unto re, ma ancora Dio non gli aveva dato il trono. E quando dico che all'inizio che le cose coprono il bene di coloro che amano Dio, ma analizziamo il fatto che Davide ne ha visti tutti i colori. Saulo dice, vabbè, ah. Ti do mia figlia come sposa, però mi devi portare 100 prepuzzi dei Filistei. Sapete di cosa parliamo? Dove va? Cioè non è che uno si fa tagliare il prepuzio così. Così dice, vediamo. Prima o poi qualcuno lo ammazza. Questa era l'intenzione di Saulo. Vede? Ma Signore fa coincidere le cose comunque per il bene di Davide, perché il suo proposito era quello, che Davide diventasse re e che dalla sua stirpe nascesse il Messia. Secondo la promessa di Dio, il leone della tribù di Davide, non dice il leone della tribù di Saul, di nessun altro, tribù di Davide. Eppure Dio favoriva Davide, ma allo stesso tempo Davide trasgrediva non solo, la carne lo lacerava, fino a che lo ha spinto a compiere omicidio. Di quello stiamo parlando. Quello che dicevo all'inizio. Ora, se il marito muore, la prendo io. Sta la moglie, capisci? E mi piace quello. Ma siccome non l'aveva neanche pensato, ma l'ha poi fatto praticamente, mandando il marito Uria, il marito di Betsabea, l'ha mandato in guerra, in prima fila. Lo ricordate la storia? E ha fatto uccidere Uria con la spada del nemico. Questo il Signore non gliel'ha perdonata. Questa. Gli ha detto, tu non mi costruisci il tempio, perché sei un uomo di sangue. Ma allora come si concilia il fatto che un uomo secondo il cuore di Dio? Perché poi veramente si è pentito e reso conto del crimine che aveva commesso, ma ci è voluto che qualcuno, Nathan, gli dicesse: sei tu quell'uomo che ha preso quella pecorella e l'ha presa, l'unica pecorella che aveva, l'ha presa. Sei tu quell'uomo. Ecco, cosa possiamo dire? Cari fratelli e sorelle, quanto è complicata sta cosa, il mistero dell'iniquità. Vedete, c'è anche un uomo giusto come Davide caduto così pesantemente. Ma una volta che si è reso conto, non è più tornato su questo male. Certo. Cosa c'è nel cuore dell'uomo? C'è l'omicidio, c'è la menzogna. Queste sono le cose di cui aver paura. Ecco perché quando io guardo una persona che mi dice una bugia, io non la conosco più, non la conosco più. Ma c'è scritto chiaro, no? I bugiardi non entreranno nel regno di Dio. C'è l'elenco, leggetelo. E perché? Perché i bugiardi sono figli di Satana, gli omicidi, i fornicatori. E qui bisognerebbe andare nel profondo. Inutile che io guardo la storia e dico, è successo così e così. Bravo. Sono criminali. Bravo. Bisogna essere criminali? No. Allora la differenza dov'è? Cos'è che devo capire? Devo andare a monte, cercare di capire che cos'è che ha prodotto questo disastro gratuito. Ci arriviamo tra breve. Adamo ed Eva fecero posto al diavolo e così l'omicidio entrò. Se Adamo ed Eva non avessero peccato, Caino, l'omicidio non sarebbe entrato nel mondo. Caino non avrebbe ammazzato Abele, perché hanno fatto posto al diavolo. E il diavolo è entrato in tutta la creazione, provocando terremoti, provocando la frutta che marcisce. Insomma, la terra è entrata sotto maledizione. È scritto? È scritto? Bene. Allora, Adamo ed Eva fecero posto al diavolo, così l'omicidio entrò nell'uomo. E Caino uccise il fratello. Sapete, uccide il proprio fratello è una cosa pura. Spesso la gelosia che ci divora. Ma che senso ha? Io mi chiedo che senso ha tutto quello che succede oggi. Omicidi, stupri, fornicazioni, adulteri, pornografia. Il peggio del peggio, l'inganno sempre. Continuo e costante con le pubblicità, perché è una cosa, non è l'anima del commercio, perché chi non può farsi pubblicità non ha il commercio. Cioè è tutto un, quindi c'è proprio un modo pesante di condizionare il nostro prossimo. Mi intendo. Ora, bandita la menzogna, ognuno dica la verità al suo prossimo. Spesso la gelosia ci divora, ma ha proprio un senso. Perché? Perché è carnale e diabolica. Allora sovrapponiamo per favore queste due carte di identità. La nostra, prendiamo la nostra, il nostro, e sovrapponiamo a quello che sono i frutti dello Spirito. E quindi, perché? Per evitare l'atomo opaco del male, per far entrare Gesù nella tua vita, ma non durante il culto, ma in modo stabile e non saltuario. Non qua e là, quando capita, se gira, se... cioè in modo stabile e non saltuario. Allora Gesù dice ancora, Imparate da me che sono mansueto e umile di cuore, mite che uomo, mite. In fondo il Signore ha scelto come simbolo l'agnello come animale, un animale mite. Io l'ho conosciuto da piccolo. Che da noi c'era tanta pastorizia, c'è ancora adesso quello che è una delle poche cose rimaste in piedi. Questi agnelli, che animale tenero, non farebbe male a una mosca. Ecco, si parla di agnello di Dio, di agnelli che venivano sacrificati, no? Non ha chiesto il sacrificio di un cane o di un lupo o di un maiale, come è successo, come ha fatto Antioco Epifane sul Tempio di Gerusalemme. Ora, troppe sono le cose che non consideriamo, cari fratelli e sorelle, e tra questo il male siamo capaci di mentire. Guardate che menzogna e omicidio vanno di pari passo. Che ammazziamo la nostra credibilità, ammazziamo il nostro prossimo, diventiamo ipocriti. Troppe sono le cose che non consideriamo. Adamo peccò, è così che la morte entrò nella creazione e Caino poté uccidere Abele. Non ci avete pensato? Che se Adamo non avesse peccato ed Eva, non ci sarebbe stato il primo omicidio della storia. Pensiamo, cari fratelli e sorelle, meditiamo e soprattutto ringraziamo il Signore perché ancora una volta ci dà l'opportunità di poter meditare sulla sua parola.